Eccoci qua a registrare questa nuova puntata del Creativo con una nuovissima, almeno per me, anche se già la conoscevo di nome, applicazione che mi permette anche di ricevere una bella incitazione del pubblico mentre registriamo questa puntata del Creativo, oppure quando dico delle belle cose anche di prendermi qualche meritato applauso. E perché no, allora? Ta-ta-tam, jingle pubblicitario! Figata però, eh? Adesso mi sto divertendo con questa nuova applicazione che si chiama Spreaker, che sicuramente già conoscerete. Io la conoscevo, però non so perché non ho mai pensato di usarla per registrare le puntate del creativo. Sono proprio rimbambito, abbastanza. Utilizzavo Memo Vocali, l'applicazione dell'iPhone, e ieri sera ho perso un'ora, ma no, magari un'ora no, ma mezz'ora buona per riuscire a passare i file registrati con Memo Vocali dal mio telefono sul mio Mac. Cioè, scusate, stiamo parlando Apple su Apple, un iPhone, un iMac. Registro un Memo Vocale, in teoria, se devo passarlo dal telefono al computer, deve essere un'operazione che si fa così, schioccando le dita. Magari dicendo a Siri: Siri, passa quella roba che ho appena registrato dal telefono al computer. Invece no, sarebbe troppo facile. Quindi, cosa ho fatto? Le altre volte, per le altre puntate del creativo, avevo registrato dei file che per un motivo non ancora precisato, anche perché duravano di più, ma questi file pesavano di meno rispetto a quello che ho registrato per la puntata numero 5. E quindi li condividevo via mail. Mi mandavo una mail dal telefono al computer portatile con allegato il file del podcast. Ieri sera non sono riuscito perché l'applicazione Mail mi ha detto che il file pesava troppo per essere inviato via mail, appunto. E quindi sono andato in panico, perché dico, cazzo, adesso come faccio a passare il file? Ma un geek come me può perdere mezz'ora per un'operazione del genere? E invece sì, cioè prima ho cercato di passarlo tramite Evernote. Quindi ho detto, condividi questo memo vocale con Evernote, crea una nota in Evernote nel mio taccuino chiamato Il Creativo e passami il file. Ok, operazione sembrava andata a buon fine. Apro Evernote sul mio computer portatile e lì la nota non c'è. Prova una seconda, una terza volta, niente da fare. Riprova a mandarlo via mail, niente da fare. L'allegato pesa troppo e non si può passare dal telefono al computer. E quindi cosa si fa in questi casi? YouTube. Si va su YouTube, si cerca come caspita passare un memo vocale dal telefono al computer e ovviamente in 448 ho trovato un video di un simpatico YouTuber della Bassa Italia che con parole sue, ma in maniera molto chiara ed efficace, ha spiegato come fare. E magari siccome qualcuno di voi ha questa difficoltà, ve lo spiego. Perché è molto semplice. Voi registrate un memo vocale con il vostro iPhone. Poi attaccate l'iPhone con il cavetto ad iTunes, scusate, al computer, aprite iTunes, andate sull'interfaccia del telefono, sul tab dedicato al telefono, sincronizzate il telefono con iTunes. A quel punto andate nel Finder, aprite la cartella musica, da lì c'è una cartella iTunes, poi c'è un'altra cartella che mi sembra contenuti multimediali, una roba del genere. Lì dentro c'è un'altra cartella che contiene tutti i file. Intanto questo rumore che sentite perché sono in riserva. Lì dentro c'è un'altra cartella che contiene tutti i memo vocali come file. Facile. Però, cara Apple, magari, cioè, avere un qualche cosa di un pochettino più easy per fare questa operazione. Va bene che i memo vocali dovrebbero essere un qualche cosa del tipo: ricordami che il numero di telefono è 342-5220. Stop. Invece io ci registro puntate di un podcast da mezz'ora. Però, insomma, se ci fosse un metodo un po' più semplice, sarebbe cosa gradita. Ho cercato in giro se magari c'era qualche applicativo sul Mac App Store, o anche in giro per il web che facesse questa cosa qua, perché alla fine se uno crea una piccola applicazione penso che tutti gli sviluppatori che ci sono in circolazione riuscirebbero a mettere in piedi un'applicazione che riproduce questo tipo di comportamento. Si tratta di andare a pescare un file che comunque da qualche parte nei meandri del vostro iPhone si trova, c'è fisicamente lì. Quindi se si mette in piedi una piccola struttura, una piccola app che fa questa operazione senza dover attaccare il telefono col cavo, sincronizzare, andarlo a pescare nelle varie cartelle, beh, sarebbe davvero una piccola utility molto molto gradita. E di piccole utility molto molto gradite ce ne sono davvero tante, infatti io ne uso parecchie. Cioè stasera per esempio, quando ho detto dai registriamo una nuova puntata del creativo, ho detto ok, ma cosa, di cosa parlo? Ho esaurito la creatività, è finita, basta, io come creativo sono finito, non mi veniva in mente un argomento, e quindi ho pensato che si poteva magari parlare di quelle piccole utility, quelle piccole applicazioni che io uso personalmente e che ci salvano la vita in tanti tanti casi. Però non è che ho fatto un elenco, cioè vi spiego, non è che sono uno di quegli speaker che si prepara tutto, segna, prende gli appunti su quello che deve dire durante la puntata, anche perché poi cioè comunque non avrei la possibilità di leggerli questi appunti perché io sto guidando. Sapete che il nostro è l'unico podcast on the road, oddio, magari non proprio l'unico, però è un podcast on the road. E quindi io non ho gobbi elettronici, non ho suggeritori, non ho uno studio di registrazione, non ho un tablet su cui posso leggere degli appunti, posso solo lanciare ogni tanto adesso questi bellissimi jingle. Grazie, grazie, grazie a tutti. E già questo è grasso che cola. Quindi vado un po' a ruota libera. Ecco, ad esempio, partiamo da qui proprio. Basta, ho capito. Oh, ecco, bravi. Allora, partiamo da qui, da Spreaker. Spreaker è un programma, da quello che ho capito, che si è evoluto col tempo e nella sua incarnazione attuale, che è quella che sto utilizzando io, è un portale, innanzitutto, un portale dove ci sono dei contenuti audio, come se fosse, diciamo, una directory di podcast o comunque di trasmissioni radio. Ed è anche un'applicazione per desktop e un'applicazione, in questo caso, quella che sto usando io, un'applicazione per smartphone, quindi per iOS credo ci sia anche per Android, però verificatelo. E cosa fa questa applicazione? Questa applicazione vi permette di, ovviamente, ascoltare tutto il materiale presente nelle directory di Spreaker, e che è davvero tanto, diviso per canali, per argomenti, veramente una directory ben fornita di qualsiasi tipo di argomento e podcast si possa trovare in circolazione. Organizzare questi contenuti, ovviamente voi avete la possibilità di registrarvi, di fare login e gestire quindi il vostro account e i vostri contenuti preferiti, quindi in pratica le vostre trasmissioni preferite. E poi, ed è quello su cui mi vorrei un attimo soffermare, avete la possibilità di creare dei contenuti, come sto facendo io in questo momento. Quindi, creare un contenuto su Spreaker significa iniziare a registrare dell'audio. La cosa bella, che però ancora non ho provato, ma un giorno che registrerò non on the road proverò, è che quando si registra, premendo il classico tasto rosso REC, Spreaker ci chiede vuoi trasmettere in diretta oppure vuoi registrare offline, diciamo, e poi pubblicare in un secondo momento. Io in questo momento sto registrando, ma non mi potete ascoltare in diretta perché ho premuto che il tasto registra e pubblica in un secondo momento. Ma se avessi voluto avrei potuto trasmettere in diretta quanto sto dicendo, queste farneticazioni creative. Stasera poco creative. Figata sta cosa qua, perché se ci pensate io sono cresciuto col mito della... A me è sempre piaciuta la radio, tantissimo proprio, molto più della TV. Se devo dire qual è il mio media preferito è la radio. Ultimamente ne sto ascoltando meno perché mi sono buttato più sui podcast, però il podcasting, se vogliamo, è un'evoluzione della radio, è la radio creata dai suoi stessi ascoltatori, almeno all'inizio era così. Poi la radio, il mondo delle radio, ha invaso il mondo del podcasting e quindi è diventato professionale il podcasting. Addirittura, per esempio, abbiamo citato nella puntata scorsa Digitalia, che ha il suo modello di business per rientrare delle spese che sostiene per mettere in piedi una trasmissione così completa settimana dopo settimana, ma in giro per il mondo ci sono tantissimi esempi. Ad esempio, io ascolto diverse trasmissioni americane dove dei personaggi famosi, più o meno famosi, creano il loro podcast e degli sponsor ovviamente finanziano, garantendosi uno spazio pubblicitario all'interno del programma, e mettono sul piatto anche diversi soldini. Cioè è un mercato che sta pian piano diventando importante e che forse, io lo spero, può andare un po' oltre, ma anche molto oltre il rimborso spese. È un mercato che può stare in piedi e generare guadagni. E generare quindi lavoro. C'è tanta crisi, si parla sempre della crisi, ma il lavoro magari lo si può anche inventare, bisogna essere creativi anche nel creare un modello di business, un qualcosa che stia in piedi. Qua non c'è tanto da inventare, qua c'è da essere curiosi, come al solito, e andare a prendere un po' di situazioni che ci sono in giro per il mondo e capire quale può essere quella che è più idonea a noi, quella che possiamo percorrere con più facilità e che ci può dare anche dei risultati. Quindi fantastica questa cosa. E con Spreaker, appunto, in un attimo si può fare tutto questo. Tornando a quello che stavo dicendo prima, da fan delle radio di vecchia data, io mi ricordo ancora quando da ragazzino mi chiudevo in casa insieme ai miei compagni di scuola, registravamo con uno stereo a cassette e un microfono rubato dalla cantina vecchissimo che come unica caratteristica doveva avere il jack perché sennò non si poteva attaccare e facevamo finta di essere i DJ dell'epoca. Io sono cresciuto quando Albertino era in piena esplosione DJ Time e quindi noi imitavamo Albertino. Adesso non so chi potete imitare. Non so quali siano gli speaker che più ispirano i ragazzi. Io sono molto legato a Radio DJ e sono molto ispirato da loro. Nicky, lo stesso Lino, ripeto ancora Albertino. Ma insomma, per me era proprio un divertimento, ecco, il fatto di poter ricreare la radio come l'avrei voluta io, con i contenuti che avrei voluto io. Perché mi piaceva certo Radio DJ, però creare, e da lì il creativo è sempre in agguato, creare il contenuto mi è sempre piaciuto. E solo che registrando con lo stereo, col microfono, non è che avrei potuto fare molta, molta strada, ecco. Mentre invece se avessi avuto un'applicazione tipo Spreaker, molto probabilmente adesso farei ancora un altro mestiere, però mi sarei divertito un pochettino di più. Oggi ce l'abbiamo ed è ficcabile in uno smartphone, scaricabile gratuitamente, fatta e finita. Bellissima cosa. E questa è una applicazione. Adesso saltiamo proprio di palo in frasca, come si suol dire, e parliamo di un'altra applicazione salvavita, che non c'entra niente con la musica, non c'entra niente col podcasting, ma c'entra con il design di app. Allora, io che mi occupo di design di app, ho il problema di dover passare l'interfaccia utente divisa in file, che siano JPEG, nella maggior parte dei casi PNG, allo sviluppatore che poi crea l'applicazione in Xcode oppure con gli altri SDK di sviluppo. Come ben sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, non è così semplice generare dei file grafici, mi è scattata l'RMoscia, dei file grafici che vengano poi interpretati dagli SDK, ad esempio da Xcode, che è il programma che serve per sviluppare applicazioni iOS. Perché? Perché negli anni sono usciti diversi iPhone e questi diversi iPhone hanno risoluzioni diverse. Schermo normale, schermo retina, l'iPhone 6, il 6 Plus, il 4 che è più basso, insomma ci sono tante variabili e quindi in buona sostanza quello che devo fare io quando do i file grafici agli sviluppatori è esportare lo stesso file tre volte in tre misure diverse. Si dice 1x, 2x, 3x, quindi un file che è largo 100 pixel, devo darglielo 100 pixel, 200 pixel e 300 pixel. E il programmatore deve implementare poi questo file tre volte, perché la stessa applicazione può essere fruita da più device, che attingeranno di volta in volta un'immagine diversa. Ecco, fare questa cosa, tecnicamente si dice, è una gran rottura di coglioni, questo è proprio il termine tecnico per definire questa attività. Ma c'è un qualche cosa che ci salva la vita, e quel qualche cosa che ci salva la vita risponde al nome di Prepo, che come naming è rivedibile. A me ricorda molto una pomata per problemi al prepuzio, Prepo, un incrocio tra il prep e qualcos'altro. Battutona, eh? Vedete i fan già che si scatenano? No, basta, adesso giuro, questi effetti qua stasera ne sto abusando perché è la prima volta, ma poi non li usiamo più o li uso molto meno. Dicevo, questo Prepo, adesso che i miei fan hanno finito di elogiarmi, è un'applicazione che potete scaricare in formato, diciamo, in versione gratuita dal Mac App Store. E cosa fa? Fa una cosa molto semplice, praticamente voi avete, creando un nuovo file Prepo, avrete un repository di elementi dell'interfaccia utente che voi caricherete in buona sostanza una volta sola. Cioè io quella famosa immagine da 100 pixel che devo fare 200 e 300, non devo più farne tre, ne faccio una sola, quella 300, la più grande, la carico in Prepo e lì mi rimane. Quando la esporto, Prepo cosa fa? Si occupa già di esportarmela a 300, 200 e a 100, ma non solo. Oltre a fare questo resize, la rinomina. Perché? Perché Xcode ha bisogno che questi file abbiano una nomenclatura ben precisa. Si deve chiamare il file PNG, diciamo, deve avere il nome del file, chiocciola 1x, che sta per 1x, poi chiocciola 2x, chiocciola 3x. Prepo fa questo in automatico. Quindi vi assicuro che se dovete creare un'applicazione che ha un sacco di elementi dell'interfaccia utente, questa soluzione, quella di utilizzare Prepo, salva, fa risparmiare tanto, 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 tanto tempo. C'è anche una versione a pagamento di Prepo, che io da buon braccino corto non ho, ma se non sbaglio permette la condivisione multiutente delle repository di immagini. Quindi se io devo condividere i file con il mio sviluppatore, io andrò a popolare il repository di quell'applicazione con tutti i file e lui in automatico sulla sua versione di Prepo si ritroverà i file. Quindi diciamo permette lo share dei contenuti tra più utenti. E poi altre cose che però al momento, non avendo il gobbo elettronico, non mi ricordo. E questo è Prepo. Ora parliamo invece di un'altra applicazione che si chiama Pocket. Allora, Pocket è un'applicazione che potete trovare per qualsiasi device, sia mobile che mobile, che desktop, ed è anche un sito. In buona sostanza, se andate su Pocket, il cui indirizzo mi sembra è getpocket.com, verificate sempre gli URL quando ve li do perché sono in macchina e io ho poca memoria. Dicevo, questa applicazione, questo servizio ci consente di metterci in tasca da lì Pocket dei contenuti web. Mi spiego meglio. Se voi state vedendo una pagina web, state leggendo un articolo, ma in quel momento magari vi chiamano, dovete uscire, non avete più tempo per andare avanti nella lettura, cosa fate? Questo articolo lo prendete, lo date in pasto a Pocket, lo mettete in questa tasca virtuale e lì ve lo ritrovate. Ve lo ritrovate come? Ve lo ritrovate salvato, non come semplice link che poi dovete andare ad aprire tramite un browser online. No, potete aprirlo direttamente dall'applicazione di Pocket e lì lo trovate già. Se è una pagina web con del testo, trovate una versione semplificata del contenuto, un po' come se fosse, diciamo, un lettore di feed RSS, quindi trovate il testo e le immagini che fanno parte dell'articolo, magari non formattato come nella sua facciata ufficiale che ha ovviamente lo stesso articolo sul sito di riferimento, ma fruibilissimo, perfettamente leggibile, ordinato, se c'è un'andata a capo ve la ritrovate, se c'è un'immagine posizionata a un certo punto del testo ve la ritrovate, quindi non è che si sputtana tutto. È fatto e finito per essere letto esattamente come avreste fatto sul sito originale. Fermo restando che se volete comunque vedere il contenuto sul sito originale c'è un tasto Open in Safari, voi lo stesso articolo lo aprite su Safari e a quel punto state andando a leggere il contenuto che c'è online e non quello che Pocket vi ha salvato in locale. Questa cosa qua funziona anche con i video, anche lì è comodissimo. Vi potete mettere in tasca i video di YouTube, ve li salva, ve li tiene lì e potete vederveli quando volete. Ad ogni elemento che mettete in tasca potete associare un tag, quindi ad esempio, ecco, vi do questo suggerimento di utilizzo: mia moglie lo utilizza per salvare le ricette. Essendo una donna, ovviamente, come tutte voi donne, l'unica cosa che può fare è stare dietro ai fornelli. Voi donne siete state progettate dall'architetto divino per stare dietro ai fornelli e quindi qualsiasi cosa fate dovete farla in ottica cucina. Ovviamente sto scherzando, ma neanche troppo. E quindi lei ogni volta che trova una bella ricetta la aggiunge a Pocket e lo tagga e la tagga come ricetta. Ovviamente poi avrà degli altri contenuti che va a mettere nella sua tasca, però quando ha bisogno di attingere a tutte le ricette va su Pocket, cerca come tag ricette ed eccole lì tutte le ricette che aveva messo in tasca. È veramente comodo, io lo utilizzo soprattutto per quei contenuti di cui voglio fruire in un secondo momento, cioè quando magari sto facendo una ricerca, che ne so, devo fare un nuovo progetto, allora vado ad informarmi, faccio un po' di benchmarking, vado a vedere i competitor, magari faccio una ricerca veloce, tutti i risultati che trovo li metto in Pocket e li tengo lì e poi dopo li analizzo uno per uno, ma è un modo molto rapido e semplice ed immediato per avere dei bookmark o dei contenuti pronti all'uso. E un'altra cosa molto comoda di Pocket è che ci sono estensioni praticamente per ogni browser, quindi se voi ad esempio in Safari installate l'estensione di Pocket avete in alto nella vostra, a fianco della barra di navigazione, un'iconcina e cliccandola in automatico la pagina in cui vi trovate in quel momento finisce in Pocket. Addirittura prima di finire in Pocket vi appare una specie di piccolo pop-up, diciamo, dove potete associare un tag in maniera veloce all'articolo, alla pagina che state mettendo in tasca in quel momento. Se non volete associare tag non è obbligatorio, la finestra, il pop-up sparirà dopo pochi secondi. Fatto molto bene, pulito, graficamente ineccepibile, interfaccia utente intuitiva, quindi scaricatelo perché ne vale davvero la pena. E così, addirittura d'arrivo, visto che sono quasi arrivato a destinazione, vi butto lì un'altra estensione di Safari che si chiama Font Face Ninja, una bellissima estensione, utilissima per tutti quelli che sono curiosi di scoprire che font hanno davanti agli occhi, cioè se siete su un bel sito e che vi piace perché magari ha del testo scritto in maniera molto molto leggibile e volete rubacchiare quella font per utilizzarla anche sui vostri progetti, invece che andare ad aprire l'inspector e vedere nel codice, nel CSS, che font è stata utilizzata, cliccando sull'icona dell'estensione di Font Face Ninja non dovrete far altro che andare col mouse sopra quel testo e vi apparirà un piccolo messaggio al di sopra del puntatore del mouse che vi dirà il nome della font che è stata utilizzata e anche il corpo, la misura del carattere utilizzato nella selezione che state evidenziando. Comodissima, io l'ho installata e la utilizzo davvero tanto. Tra l'altro ho anche una piccola opzione che si chiama maschera, che praticamente se viene attivata nasconde tutto quello che c'è sulla pagina che non è testo, quindi rende molto più facile individuare le aree di testo e andare a capire qual è la font che è stata utilizzata. Bene, e con quest'ultimo gingillo chiudiamo qui questa registrazione della puntata numero 6 di Il Creativo. Vi ricordo che attendo sempre le vostre mail all'indirizzo ilcreativopodcast@gmail.com. Mi aspetto, vi do i compiti, che mi suggeriate qualche argomento, perché sennò io vado avanti a sparare cazzate così a ruota libera come mi vengono. Se invece voi volete sfruttare il fatto che un serio e quotatissimo professionista del settore della creatività è a vostra disposizione per darvi consigli e per così magari aiutarvi ad intraprendere una nuova carriera nell'ambito della creatività, non dovete fare altro che scrivermi e dirmi: Paolo, ascolta, ci hai rotto i coglioni con tutte queste cose di cui parli durante Il Creativo, io voglio che tu mi parli di questa cosa qua, e io parlerò di questa cosa qua. In chiusura solo un piccolo saluto, un saluto a Eugenio. Vi consiglio di scaricare il suo podcast, che è Atlanticast. Si parla di civiltà antiche e misteri, diciamo, legati a queste civiltà. Un podcast molto interessante se vi piace l'argomento, ma anche se non vi piace. Eugenio è un amico, lo saluto, e saluto anche tutti voi. Ci sentiamo con la prossima puntata di Il Creativo.